Questa è una rielaborazione sulle letture della messa della Domenica delle Palme. Il titolo che secondo me unifica tutte le letture è questo: La Palma del Campione. Commemorazione dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Dal Vangelo di Luca. La domenica prima di Pasqua, Gesù si incamminò verso Gerusalemme, deciso, camminando davanti a tutti. Quando fu dalle parti del Monte degli Ulivi, disse ad alcuni suoi discepoli: «Andate a Betania, il villaggio qui di fronte. Appena entrati, troverete un asino che non è mai stato cavalcato. Slegatelo e prendetelo in prestito a nome mio». Quelli eseguirono, ma mentre stavano per slegare l'asino, i proprietari esclamarono indignati: «Ma che fate? Quello è nostro! Chi vi ha dato il permesso di prenderlo?» I discepoli risposero: «Gesù ci ha detto di dirvi che ne ha bisogno lui, ma ve lo restituirà presto». Quelli allora glielo diedero senza problemi. I discepoli portarono l'asino a Gesù e lo sellarono con i loro mantelli. Poi Gesù vi montò sopra ed entrò a Gerusalemme cavalcandolo, proprio come erano soliti fare i re che entravano trionfanti in città. Quando passava, infatti, tutti stendevano a terra il loro mantello in segno di riverenza, e quando furono nei pressi della città, proprio alla discesa del Monte degli Ulivi, tutti cominciarono a lodare Dio pieni di gioia per i miracoli a cui avevano assistito. Dicevano a gran voce: «Viva Gesù! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Lui ci porta la pace e la gioia del cielo! Viva il nostro Re!» E tutti lo osannavano agitando palme. Alcuni farisei invidiosi cercavano di fare stare zitta la folla, ma quel giorno dalla gioia avrebbero gridato anche le pietre. Insomma, gli abitanti di Gerusalemme lo accolsero come un grande re, un liberatore, un vero campione. Dal Salmo 23: ecco, arriva il Signore che ha fondato tutto l'universo, colui che ha creato i mari e i fiumi, la terra e tutti i suoi abitanti. Chi può entrare a Gerusalemme e mettere piede nel suo tempio santo? Chi ha mani innocenti e cuore buono e non pronuncia calunnie ai danni del suo prossimo? Costui sarà benedetto dal Signore, otterrà giustizia dall'Onnipotente, e così sarà per tutte le persone che cercano lo sguardo amorevole di Dio. Aprite le porte delle vostre chiese e fate entrare questo re glorioso. Ma chi è questo re glorioso? È il Signore Dio, che è forte e potente. Alzatevi, porte antiche, e fate entrare il Signore. È Lui il nostro re glorioso, il nostro liberatore, il nostro campione. Dal Salmo 46: popoli tutti, battete le mani al Signore, acclamate a Dio gridando di gioia, perché Lui è l'Altissimo, il Re che governa tutta la terra. Lui è il Re di tutte le nazioni, che sale sul suo trono tra squilli di tromba. È Lui l'Altissimo, il nostro campione, la nostra salvezza. Messa della Passione. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 50. Dice il profeta Isaia: Il Signore mi ha donato la sua parola affinché io possa indirizzarla agli sfiduciati. Ogni mattina lui mi apre le orecchie e io ascolto. Tutti mi aggrediscono, ma io non scappo. Offro la mia schiena a chi vuole frustarmi, le mie guance a chi vuole schiaffeggiarmi. Mi sento come un campione messo alle corde, ma tengo duro. Il Signore mi sta accanto, non sono confuso. Mi riempiono di insulti e sputi, ma la mia faccia resta lì, dura come una pietra. Dal Salmo 21. Mio Dio, perché mi hai abbandonato? Quelli che mi vedono mi prendono in giro dicendo: Se davvero sei amico del Signore, perché non viene Lui a liberarti? Come cani sono pronti a sbranarmi. Mi hanno già bloccato mani e piedi. Sono così debole che posso contare tutte le mie ossa. Mi hanno spogliato e si sono divisi a sorte i miei vestiti. Ma tu, Signore, avvicinati, vieni ad aiutarmi e non smetterò mai di ringraziarti e lodarti davanti a tutti. Voi che lo amate, lodate tutti il Signore, rispettatelo e onoratelo sempre. È Lui il nostro campione, il nostro liberatore. Dalla lettera di Paolo ai cristiani di Filippi, capitolo 2. Cristo Gesù, pur essendo come Dio, non volle conservare egoisticamente questo suo privilegio, ma se ne spogliò e per farsi nostro servo accettò di diventare uomo. E fu così umile che volle condividere con gli uomini anche la morte, addirittura una morte orribile. Era davvero un campione di umiltà. Per questo Dio l'ha osannato, innalzandolo al di sopra di ogni cosa. Davanti a Gesù, infatti, ogni ginocchio si piega, in cielo e in terra, e ogni lingua proclama che Lui è il Re, il Signore dell'universo. Vangelo della Passione, forma breve dal Vangelo di Luca, capitolo 23. L'assemblea dei fedeli si alzò e, sobillata dai capi dei sacerdoti, trascinò Gesù davanti a Pilato, il governatore romano, e consegnandoglielo lo accusavano dicendo: Quest'uomo è un rivoluzionario, sostiene di essere il re degli ebrei, dice che non dobbiamo più pagare le tasse a voi romani. Allora Pilato chiese a Gesù: È vero che sei il re degli ebrei? E Gesù rispose: Sì, è vero. Non ebbe paura di dire la verità. Era davvero un campione di coraggio. Ma Pilato sapeva bene che Gesù non era un re militare e che quindi non era un pericolo per Roma. Allora disse alla folla e ai capi dei sacerdoti: Io penso che quest'uomo non abbia fatto niente di male. Ma quelli insistevano: Ti sbagli, lui viene da Nazareth in Galilea. Sono state le sue idee a fare scoppiare le rivolte in quella regione. Erano veri e propri campioni di calunnia. Pilato allora pensò: se quest'uomo viene dalla Galilea, il caso appartiene alla giurisdizione di Erode. Allora per scaricarsi la patata bollente, diede ordine di portarlo da Erode, che in quei giorni si trovava a Gerusalemme. Erode fu molto contento di vedersi arrivare Gesù, perché aveva sentito parlare molto di lui e da tempo desiderava incontrarlo, curioso di vedere magari qualche suo miracolo. Così cominciò a fargli molte domande, ma Gesù non gli rispondeva. Che senso ha infatti rispondere a chi non vuol sentire? Anche col suo silenzio, quindi, Gesù fu un campione di comunicatività. Erano lì presenti anche i capi dei sacerdoti e gli scribi, che lo accusavano dicendo le solite bugie. Quest'uomo dice di essere il re degli ebrei, vuole prendere il tuo posto, Erode. Allora Erode disse ai soldati di mettergli addosso uno splendido vestito da re, per beffeggiarlo e ridere di lui. Non erano certo campioni di ironia. Erode comunque non ebbe il coraggio di prendersi la responsabilità di decidere la sua morte, così lo rimandò da Pilato. La cosa buffa è che Erode e Pilato erano sempre stati nemici, ma in questa occasione si comportarono da veri amici. Ognuno era pronto a lasciare all'altro il potere di ucciderlo. Quando Pilato vide ritornare Gesù, capì che la decisione ormai spettava a lui. Allora convocò i capi dei sacerdoti, tutte le autorità e il popolo e sentenziò: mi avete portato quest'uomo dicendo che è un rivoluzionario. Io l'ho interrogato, ma non ho trovato in lui nessuna colpa. E anche Erode, se non l'ha fatto giustiziare, vuol dire che lo considera innocente. Quindi quest'uomo non merita la morte. Allora lo farò frustare e poi lo rimetterò in libertà. Ma quelli si misero a gridare tutti insieme: no! Mandalo a morte! Al posto suo liberaci Barabba! Barabba era un assassino che si trovava in prigione perché aveva commesso una strage di soldati romani durante una rivolta scoppiata in città. Non era certo un campione di rispettabilità. Pilato allora ribadì per la seconda volta che avrebbe rimesso in libertà Gesù. Quelli però continuavano ad urlare: in croce, in croce! La cosa assurda è che a chiedere così insistentemente la crocifissione di Gesù furono proprio gli abitanti di Gerusalemme, che pochi giorni prima con le palme lo avevano acclamato re. Non erano certo campioni di coerenza. Pilato comunque si oppose per la terza volta, dicendo: ma si può sapere che male vi ha fatto quest'uomo? Io non trovo in lui nessuna colpa per la quale possa essere condannato a morte. Quindi lo farò frustare, ma poi lo rimetterò in libertà. Ma quelli gridavano sempre più forte di crocifiggerlo, in un crescendo di furia omicida. Pilato allora decise di accontentarli, dimenticando la sua coscienza, condannò a morte il figlio di Dio e al posto suo liberò Barabba, un terribile assassino. Non fu certo un campione di giustizia. Così i soldati presero Gesù e lo portarono via, verso il luogo dove avvenivano le crocifissioni. Appena usciti incontrarono un certo Simone, originario della città di Cirene, che stava tornando dal lavoro nei campi. Lo fermarono e gli misero sulle spalle la croce di Cristo. L'uomo comunque accettò di portargliela. Fu davvero un campione di solidarietà. Tanta gente intanto seguiva il corteo, tra cui alcune donne sue discepole, che battendosi il petto piangevano disperatamente. Ma Gesù si voltò verso di loro e disse: «Non piangete per me, io presto sarò felice in paradiso. Piangete piuttosto per gli abitanti di questa città, perché trattando così gli uomini giusti, attireranno su di loro il terribile castigo di Dio. Verranno giorni così tremendi per Gerusalemme che alle donne che non hanno figli diranno: beate voi, e alle montagne crollate su di noi, schiacciateci. Se infatti hanno trattato così gli alberi buoni, cosa faranno a quelli secchi?» Era davvero un campione di giusta severità. Assieme a lui venivano condotti al patibolo anche due criminali. Anzi, quando arrivarono sul luogo dove si eseguivano le crocifissioni, chiamato il Teschio, vollero mettere la croce di Gesù proprio in mezzo a quella di quei due delinquenti, per farlo sembrare il peggiore dei criminali. Ma lui diceva tra sé: «Padre, ti prego, perdonali, perché non si rendono conto di quello che fanno». Era davvero un campione di misericordia. I soldati intanto si dividevano i suoi vestiti, giocandoseli a sorte, mentre molta gente era accorsa lì a godersi il macabro spettacolo. I sacerdoti del tempio poi, come cani pronti a sbranarlo, gli dicevano sarcastici: «Guardatelo il Messia, quello che diceva di essere il nostro Salvatore. Non è nemmeno capace di salvare se stesso». E anche i soldati romani lo prendevano in giro, gli spruzzavano aceto in faccia e gli dicevano: «E tu saresti il grande re degli ebrei, quello che doveva sconfiggere il nostro esercito?» Non erano certo campioni di umanità. Sulla sua croce poi scrissero «Il re degli ebrei» per umiliarlo. Loro non lo sapevano, ma lì c'era scritta la verità, proprio quella che stavano offendendo. E anche uno dei due criminali appesi alla croce prendeva in giro Gesù, dicendogli: «Tu non sei il Messia, perché non fai qualcosa per salvarci?» L'altro delinquente invece rimproverava il collega dicendogli: «Stai zitto, neanche in punto di morte hai rispetto per il Signore. Noi meritiamo tutto questo, lui no». E poi, rivolto a Gesù, disse umilmente: «Ti prego, Signore, perdona i miei peccati». Gesù allora gli rispose: «Non aver paura. Io ti prometto che oggi stesso ci riabbracceremo felici in paradiso». Ci fu una eclissi di sole su tutta la terra, da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio, cioè da quando fu crocifisso fino a quando morì. E quando esalò l'ultimo respiro, si sentì una scossa di terremoto, tanto che il velo del Tempio di Gerusalemme si squarciò a metà. Le sue ultime parole furono di completo abbandono: «Padre, consegno il mio spirito nelle tue mani». E detto questo, spirò. Vedendolo morire in quel modo, persino il centurione, il capitano del plotone di esecuzione, ammise: «Questo era davvero un uomo giusto». e anche molti di quelli che erano venuti a vederlo con lo spirito con cui si assiste ad uno spettacolo se ne tornarono a casa profondamente toccati. I discepoli e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea invece rimasero là a contemplarlo da lontano, annichiliti. E dire che appena qualche giorno prima la città di Gerusalemme lo aveva osannato con le palme, lo aveva accolto come un grande re, un liberatore, un vero campione. Puoi approfondire questa bella notizia, confrontarla con i testi biblici originali, oppure scaricarne la presentazione video con foto ed immagini, oppure leggere i miei scritti, articoli, ipotesi innovative, corrispondenze ed altro, visita il sito www.bellanotizia.it.